www.redigio.it e la storia continua. Memorie e personaggi di un tempo. Parliamo di Emilia. Tra la leggenda e la storia, un percorso tra le antiche tradizioni dei Navigli. Col tempo, però, si evidenziò una forte polemica tra il popolo di città, chiuso fra le mura, inizialmente un grande quadrilatero sul tipo dell'accampamento romano, e gli abitanti del contado, gente piuttosto bellicosa, discendenti dai Galli Insubri e da quei militari romani che avevano ricevuto in liquidazione le terre da coltivare. I capifamiglia, organizzati nel vasto comune annulare dei corpi santi, si facevano sentire e disponevano persino di una loro sede comunale separata a quella milanese, in via Broletto. D'altronde essi subivano una serie di pesanti limitazioni, ad esempio, per motivi di visibilità del territorio e difesa militare non potevano edificare più che due piani in altezza fuori terra. Il sistema dei capifamiglia derivava in realtà direttamente da quello tribale. I rappresentanti erano i capi villaggio più abbienti e più combattivi. Una chiara traccia rimase fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, nella festa di Centovacche, che si teneva nell'isola Perrelli, presso la Cascina Barona. E solo coloro che possedevano almeno 100 capi di bovini potevano partecipare. A una certa ora era l'oste che serrava gli usci e per gli iniziati cominciava la vera cerimonia, consistente nella presentazione di un enorme vassoio in bronzo con la specialissima portata di una fanciulla ignuda, una vacca a due zampe, sulla quale venivano prontamente versati i fiumi di vino malvasia. Al rituale propiziatorio seguiva quello espiatorio. Il parroco dalla vicina chiesa aveva il suo bel da fare nei giorni seguenti per chiamare i colpevoli, esigendo forti ammende a favore dei poveri della parrocchia e secondo il copione previsto della tradizionale usanza. Nella festa delle Centovacche si parlò in termini scandalistici di un processo intentato nel 1820 dal principe di Galles alla consorte Carolina Brunswick-Wolfenbüttel, rea quindi di avere dimorato alcuni anni e festeggiato col popolo in Barona insieme al suo protetto. In realtà, quella che poteva sembrare una sorta di orgia aveva un valore culturale particolare e la fanciulla rappresentava una dea silvestre portata in trionfo dal primitivo culto pagano. Analogamente, di un primo favoloso capo, una specie di ancestrale realtù, si parlò per secoli. Un barone ante litteram, che avrebbe anche fondato e dato il nome della contrada. Ma anche qui forse si tratta più di una storia che di una leggenda. Eppur senza fonti scritte ci sono evidenze archeologiche materiali a testimoniare. Perché nel 1887, estraendo argilla alla cava Candiani, che è l'attuale via Filargo, dove si trova oggi l'università IULM, vennero trovate una sessantina di armi in parte bruciate dal fuoco. Asce, lance, spade, scuri in bronzo, unitamente alla rituale pietra eclogite, verde, pezzi di un'urna funeraria e di un piatto votivo. Tutto il corredo al completo della tomba di un capo di 3600 anni fa. E che dire poi dei tunnel segreti sotto i navigli che congiungevano le cantine dei palazzotti nobiliari e cripte delle chiese? Ma sembra una leggenda metropolitana. Eppure sarebbe strano che non esistessero. C'era bisogno di cunicoli tecnici vicino alle chiuse per il controllo dei canali. C'era bisogno di uscire dai palazzi senza essere subito localizzati dai propri nemici in una zona piatta e scoperta come quella tra i navigli. Al castello Sforzesco c'è una di queste strade segrete di cui parla anche Leonardo da Vinci. Un passaggio segreto si trova nella cascina palazzo di fronte alla chiesa di San Cristoforo. Alla cascina Monte Robbio veniva utilizzato un cunicolo per far scappare gli uomini della resistenza inseguiti dai nazisti. Si rifugiavano in Chiesa Rossa passando sotto il Lambretto e il Naviglio Pavese. I vecchi della Monte Robbio giurano che il sotterraneo continua fino a Pavia alla Certosa. E anche nella cascina Corio di Ronchetto sul Naviglio, il proprietario, l'ingegner Beltrami, alcuni parecchi decenni fa, tentò l'esplorazione aiutato dall'inquilino, ma dovettero desistere per la corrente forte e gelida che promanava. D'altronde, quasi tutti i conicoli sono ostruiti da terra, fondazioni di palazzi e altro. Poi la cronaca riporta di cantieri fermati perché in conicoli sotterranei sono state trovate delle bombe o in periferia interi prati collassavano, rivelando una trincea sottostante. Beh, in tal caso, chi potrebbe ancora affermare che si tratta di leggende? E sabato, il 21 dicembre, nel cortile degli stabili demaniali della Via dei Santi, i cittadini hanno voluto far rivedere la tradizionale festa del ceppo, antichissimo rituale natalizio delle campagne tra i navigli. E l'usanza si era protratta fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi era stata sospesa sotto l'incalzare dei gravi problemi legati agli eventi bellici. E la manifestazione denominata Ceppo Celtico, Presepe Cristiano, organizzata dal Comitato dei Residenti e patrocinata dal Consiglio di Circoscrizione, si è incentrata sulla valorizzazione di un ceppo di albero con i suoi doni, quale simbolo di pace e di prosperità, segno di natura, affiancato a presepe. Al momento dell'accensione del ceppo, sottolineato al ritmo delle percussioni del gruppo teatrale Salamandra, gli attori nei costumi rappresentanti varie epoche hanno richiamato i riferimenti alla tradizione, secondo letterati e poeti milanesi. Un momento di partecipazione e di riflessione sulle nostre radici popolari. www.redigio.it. E la storia continua.